Destra a sinistra. Lorenzo Bonanni e Flavio Barbaro si incontrano negli studi di Radio Incontri con un mucchio di giornali per discutere delle notizie della settimana da due punti di vista diversi, destra e sinistra. Un talk a cura di Flavio Barbaro, Lorenzo Bonanni, Emma Torresi, Desiree Caleri e Gaia Gori.
Tutti non ce la prendiamo con la storia.
Buongiorno e benvenuti a Destra e Sinistra, un nuovo programma qui con Flavio Barbaro, Lorenzo Bonanni, Emma Torresi in studio, Gaia Gori aiuto alla scrittura e Desiree Caleri come moderatrice. Insomma, quindi ho presentato chi è qui con me in studio. Abbiamo ovviamente la nostra moderatrice che è Emma Torresi, che insomma si è offerta di assisterci in questa avventura. Ciao Emma.
Di mediare un po', sì,
esatto,
ciao
esatto.
A tutti.
E abbiamo l'altra parte che è Lorenzo, che ha accettato di opporsi a me in questa avventura.
Buongiorno, buongiorno. Ma in realtà più che opposizione, questo sarà un dialogo, ecco. Non ci scontreremo,
esatto,
con le asce affilate.
Esatto, esatto, esattamente. E vi spiego un po' come funziona, vale a dire che questo programma si pone come obiettivo quello di mettere a confronto due opinioni diverse sullo stesso argomento, sullo stesso articolo. Infatti qui abbiamo un po' di giornali qui che insomma ci fanno compagnia, un paio di appunti e qualche documento qua e là, in maniera tale da, come dire, vedere quali sono i vari, come dire, le varie sfaccettature dello stesso argomento, anche perché alle volte scopriamo che su alcune cose siamo d'accordo, su altre invece arriviamo a un punto di non incontro, di scontro, oppure comunque sia non scopriamo dov'è la differenza, dov'è il punto focale.
Bello, credo che stia proprio qui il divertimento, no?
Esatto, con un po' di musica ogni tanto.
Con un po' di musica, qualche pausa a questa discussione. Direi di iniziare con Lorenzo, per la prima volta qui in radio con noi,
sì.
E con il giornale che hai portato oggi, Libero. Da Libero l'articolo, Rai, l'autore insulta Meloni e la figlia Ginevra, la vergogna della sinistra, tutti muti. Un commento vergognoso e di una violenza gratuita, così commenta Raffaele Speranzon, senatore di Fratelli d'Italia, che ha definito il post di Riccardo Cassini, autore della trasmissione Affari Tuoi, contro la premier Giorgia Meloni. L'autore di Viale Mazzini infatti ha commentato il viaggio a Pechino della Presidente del Consiglio scrivendo sui social «La mamma dei fascisti è sempre in Cina», una battuta che non fa ridere, ha proseguito Speranzon, considerando la presenza di Ginevra, la figlia della premier, che certamente non merita tale brutalità. Altro che tele Meloni. La sinistra però tace. Ecco, iniziamo la discussione.
Allora, Speranzon mi sembra sia stato chiarissimo, cioè non è possibile che nel 2024, nell'epoca della cosiddetta telemeloni, si senta, no, parlare invece alcuni autori Rai che ci vengono a dire la mamma dei fascisti è sempre in Cina. Prima di tutto si tratta di una violenza, di una gratuità veramente assurda, senza parlare proprio del fatto che si coinvolge un minore, già qui a prescindere è gravissimo, ma proprio per il fatto che non ci sono tutte queste grandi prove, no, di questo governo fascista della Meloni. Quindi, tanto per iniziare, una cosa che anche storicamente secondo me non è accurata, ma soprattutto c'è, cioè, è proprio un qualcosa che non si può vedere, ecco. Un autore della RAI, quindi di un servizio pubblico che, a differenza di quanto ci vogliono far credere anche da alcuni report dell'Unione Europea, forse non proprio troppo imparziali, è sempre stata governata negli ultimi anni da una presenza importante da parte dei governi di sinistra, che vediamo ancora tutt'oggi presenti lamentandosi del cambio di direzione, cosa che, come ci viene tra l'altro riportato nel report europeo, c'è sempre stata. Addirittura viene chiamato nella parte in piccolo, quello che forse qualcuno non legge quando va a scrivere gli articoli, che il cosiddetto telemeloni sarebbe nato per l'appunto da una prassi ormai consolidata di cambiare i vertici del CDA Rai seguendo la maggioranza in Parlamento, ecco. Quindi a fianco, no, di questo cambio di linea editoriale, che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto una sinistra che si scatena, che va pronta all'attacco contro Giorgia Meloni, contro il cambio, no, di editoria, programmi cancellati, giornalisti che se ne vanno sbattendo la porta, tutti quanti adirati. Poi arriva, no, il primo cretino di turno che ci scrive la mamma dei fascisti è sempre in Cina. Voglio chiedere a Flavio, ecco, che cosa ne pensa, lo vedo qui che sorride.
Freme
perché,
Flavio.
Perché partiamo in quinta, quindi... No, allora, guarda, io ti dico, io concordo sul fatto che sia stato, come dire, una scelta abbastanza moralmente dubbia quella di scrivere questa cosa. Diciamo che ad un certo punto soggiunge anche l'importanza del ruolo che ricopri, cioè comunque sia, anche dal punto di vista strategico dovresti capire che ricoprendo un tale ruolo, scrivendo determinate cose, è inevitabile che tu abbia la stampa sotto casa il giorno dopo. Ora, detto questo, io è proprio su questo che vorrei porre l'accento, sul fatto che la nomina del CDA RAI sia governativa. Noi abbiamo diverse istituzioni, diversi organi all'interno del nostro ordinamento che hanno un sistema di nomina, però in tutti viene comunque garantita molto spesso una rappresentanza, diciamo, equa dei rapporti in Parlamento, perché il CDA della RAI non ha questo genere, non ha questa genere di ripartizione. Ma io non mi va bene neanche la ripartizione, perché altrimenti si chiama lottizzazione e si torna al punto di partenza. Io concordo sul fatto che la legge questa sia sbagliata, che andrebbe cambiata. La mia domanda è: perché una volta che abbiamo capito che è sbagliata non è stata cambiata? Lo so che non l'ha fatto nessuno, però dico, se un tempo non andava bene, e ci sta che non andasse bene, perché io sostengo che, come adesso ci sono i giornalisti che sbattono la porta, come dici te, vanno via, c'erano anche prima i giornalisti che sbattono la porta e vanno via, però proprio per questo, perché non è stato fatto niente e perché tenere la nomina governativa? Io capisco che il sistema di servizio pubblico fa comodo comunque sia per sistema di informazione, come ha fatto, ripeto, come ha fatto a comodo a tutti, e posso accettarlo, però non accetto il fatto che abbiamo fino adesso criticato questo sistema, però nessuno di fatto l'abbia mai cambiato.
Ma in realtà quello che più mi stupisce è il fatto che le avvertenze, no, che ci ha dato l'Unione Europea in questo report magicamente pare ci siano state solo quest'anno, quando in realtà è dal 2005, cito testualmente da un testo elaborato dalla Commissione di Venezia, che per l'appunto che cosa fa? Prende la legge Gasparri, che è la legge che per l'appunto regola anche le elezioni dei vertici RAI, la prende, la analizza tutta, la mette in relazione al nostro quadro legislativo e ci dice praticamente che è carta igienica. Cito testualmente, consentirà un controllo governativo sull'emittente pubblica ancora per una durata di tempo imprevedibile. Addirittura, essendo questo un testo del 2005, si evidenzia il fatto che Berlusconi al governo avrebbe in questa maniera sia tutti i canali Mediaset sia tutti i canali RAI, chiaramente con l'utilizzo di questa rete. Ma non è stato l'unico anno, prendo un report del 2020, sempre dello Stato di diritto, questa volta, che è cominciato, non vorrei sbagliare,
nel 2019,
e il report del 2020 in realtà dovrebbe essere incluso nel report del 2021 e prende a sé alcuni anni precedenti. In particolare, che cosa ci dice? L'indipendenza politica dei media italiani continua a destare preoccupazione. L'MPM, che è questa praticamente relazione sul pluralismo dei media che viene redatta annualmente, 2020 classifica l'Italia a medio rischio. A tale riguardo conclude che nel settore audiovisivo l'influenza politica continua a essere notevolmente avvertita. In particolare io poi ho qui anche alcuni grafici. Un grafico risale al 2016.
Che potremmo presentare anche quando presentiamo la prossima notizia.
Sì, va bene.
Qui si fa sul serio, anche i grafici, ragazzi.
Mi sono voluto preparare per essere più preciso possibile.
No, che ti chiedo, ovviamente, come ti ho già detto, di raccontare, perché non li possiamo vedere. Sebbene siamo anche... sembra che ci sia una diretta qui dietro, quindi insomma... io sottolineo quello che hai detto, cioè, va a dire, la legge Gasparri, noi, insomma... come faccio a non essere d'accordo, insomma, con il report che avrebbe garantito un controllo dell'informazione. Però, io ripeto, perché non è stata cambiata? Cioè, io mi ricordo le campagne contro il servizio pubblico, quante volte si è sentito dire Rai 3 è la rete, no, la lottizzazione, Rai 3 è la rete dei comunisti, Rai 2 dei socialisti, Rai 1 dei democristiani, poi è saltata fuori la lottizzazione quella del governo Conte, per cui i 5 Stelle avevano in mano diversi ruoli di amministrazione. Ma la mia domanda è: perché non è stata cambiata? Perché proseguire su questo sistema? Perché non è che come dire, la legge è sbagliata quando ci sono gli altri ed è giusta quando ci siamo noi, ma non deve essere così in ogni caso.
La risposta è semplice ed è perché fa comodo, perché avere il proprio, no, il proprio momento di gloria sul TG1 ogni sera o su una qualsiasi rete fa comodo. Ma questa è una cosa che non avviene soltanto con la legge Gasparri o nel 2005 con il passaggio dalle frequenze analogiche alle digitali.
Sì.
C'è molto prima, basta vedere l'editto bulgaro di Berlusconi e il fatto che questo abbia avuto un epilogo, no, con TG1, TG2 e TG3 che praticamente a reti unificate facevano campagna elettorale contro Berlusconi. Tant'è che ieri lo stesso Bruno Vespa nel suo porta a porta dice che avrebbe voluto addirittura mandare le puntate integrali per far vedere che cosa è effettivamente la lottizzazione della TV.
Però appunto, nel senso, è questo il fatto, cioè vale a dire, non bisogna tornare alla lottizzazione, questo è sbagliato, perché non è una rappresentanza quella, di fatto è dare in mano a dei partiti controllo di sistemi che non dovrebbero avere in mano in nome della rappresentanza, ma quella non è rappresentanza perché si tratta di servizio pubblico. E dovrebbe esserci, secondo me, poi chiedo anche secondo te cosa, dovrebbe esserci una nomina indipendente che non vada verso il privato, ma semplicemente si faccia come nelle istituzioni che gestiscono le parti più importanti nel nostro ordinamento. Ora mi viene magari un paragone un po' infelice, però la Corte Costituzionale, ad esempio, ha questo genere di ripartizione. Mentre la RAI è una nomina governativa che, diciamo, è totalizzante, per cui chi prende piglia tutto sostanzialmente, no?
Sì, ma il problema è uno, cioè nel senso, noi abbiamo un'associazione garante delle comunicazioni che ci viene elogiata dall'Unione Europea, che ogni anno dice sì, è un'associazione che funziona, che non ha influenze governative, che è indipendente anche a livello di budget, perché come vedremo tra poco non è soltanto l'influenza politica, ma è anche come questa, ripartendo i soldi al budget, può o meno assumere più controllo sia sui servizi pubblici sia su alcuni media indipendenti. Quindi io non capisco perché, avendo un'associazione garante delle comunicazioni, non affidiamo a lei, ente indipendente, la possibilità, no, di mettere bocca anche sull'elezione del CDA RAI, e continuiamo a tenere, insomma, tutta la linea editoriale nelle mani di chi sta al governo, che può fare il bello e il cattivo tempo praticamente su ogni rete.
Quindi tu lo affideresti all'Agicom?
Io lo affiderei, sì, sinceramente all'Agicom, che mi sembra, nonostante magari qualche scivolone in qua e là, mi sembra abbastanza giusto, sia a destra che a sinistra. Poi è chiaro che ci sarà sempre chi urlerà alla dittatura, anche se lo affideremo all'Agicom. Basta vedere con la par condicio varata dall'Agicom, che dice sì sì, è perfettamente in regola, e a sinistra sbraitano.
Purtroppo non c'è più tempo, quindi dobbiamo passare alla notizia successiva.
Direi di prendere una pausa musica, quindi ascoltiamo la prima canzone di oggi con noi, Andrew Bird, Sisyphus.
Oddio. Tra poco la verità, tutta la verità.
Paused. Did he jump or did he fall as he gazed into the morning mist? Did he raise both fists and say to hell with this and jest? Let the rock roll. Let it roll, let it crash down low. There's a house down there, but I lost it long ago. Thank you.
feel like a mortal and flare like a god on a lightning rod. History forgets the moderates. Those who sit recalcitrant and taciturn, you know I'd rather turn and burn and scale this edifice, yeah. Where's my accomplice? So take my hand, we'll do more than stand. Take my hand, we'll claim this land. Take my hand and we'll let the ride roll. Let it roll, let it crash down low. There's a house down there, but I lost it long ago. Let it roll, let it crash down low. I see my house down there, but I lost it long ago. Lost it long ago. Na 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 na.
Eccoci qua, tornati, e adesso direi di far iniziare Flavio e di farlo recuperare, perché diciamo che Lorenzo un pochino si è dato da fare, quindi prendiamo...
Io guardo stupiti, nel senso, va bene, ma...
Stiamo scherzando, Flavio, stiamo scherzando. Iniziamo quindi con il manifesto che Flavio ha portato qui oggi, e in particolare con quest'articolo. Report accurato, la Commissione UE replica Meloni. Dopo che la Premier aveva bollato il giudizio negativo come manipolazione contro il governo da parte di professionisti della disinformazione, arriva la risposta di Bruxelles, riferendo che la relazione pubblica dello scorso giovedì, in cui erano stati stigmatizzati vari paesi su diversi ambiti, era stata il prodotto di un'analisi approfondita, senza nessuna parzialità. Viene poi segnalato come la libertà dei media in Italia sia in forte declino a causa dell'interferenza politica nei media pubblici. Adesso però la decisione in merito all'argomento spetta all'esecutivo. Ecco qua quello che ci dice quest'articolo del manifesto. Flavio.
Allora, come anzi ha già anticipato anche in parte Lorenzo, abbiamo già citato questo report qui definito accurato sullo Stato di diritto, che è uscito pochi giorni fa tra l'altro, e dell'Unione Europea, in cui vengono sottolineati alcuni problemi, anche alcuni pregi. Leggendo il report ci sono anche questi, non solo del sistema di informazione, ma proprio sullo stato di diritto in generale, quindi si parla di sistema giudiziario e altro, e vengono sottolineati alcuni problemi, tra i quali ad esempio, partendo da quelli un pochino più nascosti, non esiste un registro unico per le donazioni ai partiti, uno ad esempio, oppure la legge sul conflitto di interessi è ancora in sospeso, non esiste una legge sul lobbismo, ci sono delle limitazioni attraverso le modifiche degli statuti necessari ai tempi necessari per le indagini e i processi, rapporto con la giustizia conflittuale, quindi si alimenta un sentimento antigiudiziario, l'abolizione dell'abuso di ufficio potrebbe riportare delle conseguenze, la riforma del premierato potrebbe riportare delle conseguenze. E poi ci sono anche moltissimi altri punti, per cui il nostro paese avrebbe una condizione dello Stato di diritto che in alcuni casi, per alcune tematiche, sarebbe riconducibile a paesi come possono essere l'Ungheria, Cipro, la Slovacchia, e in più ci sono anche altri due testi, tra cui quello del Centro per gli Studi Avanzati Schumann e il Centro per il Pluralismo dei Media e la Libertà dei Media, che probabilmente è quello che citavi tu prima,
il report,
che appunto in alcuni punti, specie più che altro più specificatamente sulle stesse tematiche, vanno nella stessa direzione. Poi c'è anche da citare il report del quello che abbiamo detto prima, dell'Agicom, appunto, per il primo trimestre 2024, che registra, dal punto di vista della performance, vale dire degli ascolti, un calo dei telegiornali, da cui potrebbe derivare anche il ragionamento che effettivamente questi punti che abbiamo detto, più quelli più specificatamente sulla comunicazione, potrebbero portare anche a un abbassamento degli ascolti. E tutto questo c'è da considerare anche il fatto che prima di mandare il report, questo famoso report sullo stato di diritto, è stato chiesto all'Italia se aveva da presentare delle prove fattuali per, dimostrare che non era vero quello che scrivevano, e non sono state presentate. Quindi La discussione che voglio intavolare io è sul appunto, abbiamo già discusso della legge di nomina del CDA della RAI, ma è anche sulla risposta che ha dato la Meloni, cioè, vale a dire, scrivere di fatto che era un report fazioso e con, come dire, delle inclinazioni contro il governo Meloni, quando ci sono anche dei punti a favore. Ad esempio, riconoscono che la riforma sul premierato, dal punto di vista ideale, ha l'obiettivo di stabilità di governo, quindi è un obiettivo, come dire, onorevole, però nella sua realizzazione, anche prendendo nota del fatto che numerosi membri della Commissione parlamentare per gli affari costituzionali hanno tentato di dare le dimissioni in seguito alla presentazione della proposta del premierato, si cade nella realizzazione. Quindi secondo me è stata una risposta inutilmente polemica dire che era fazioso, anche perché, come abbiamo letto noi, ci sono dei punti su cui il governo poteva fare anche leva, dicendo: noi ci riconoscono ad esempio un Agicom che funziona, o ci riconoscono un obiettivo di governo, quello della stabilità, che è effettivamente onorevole, non ci riconoscono alcuni fattori di merito sul metodo.
Sì, allora, in merito alla faziosità, forse è stata una dichiarazione azzardata quella di Meloni, ma non del tutto falsa, perché in particolare sul pluralismo dei media si fa affidamento ai cosiddetti portatori di interesse. Ora, scriveva, mi sembra, Capezzone qualche giorno fa, chi sono questi portatori di interesse, no? Ecco, l'errore secondo me da parte dell'Unione Europea, che non è un errore, è semplicemente quello che potrebbe essere uno scivolone, è stato affidarsi a delle agenzie di stampa che sono dichiaratamente antigovernative o che quantomeno hanno posizioni filo-opposizione. Un esempio, andare a sentire magari un'agenzia stampa come Repubblica sull'effettiva, no, libertà della pluralità dei media è differente da andare a sentire un Libero o un Il Giornale, ma come è giusto che sia, altrimenti questa rassegna stampa non esisterebbe, ecco. Però ecco, l'errore secondo me deriva più che altro da non aver preso in considerazione entrambi le parti, ma ancora di più da come alcuni giornali, no, dell'opposizione al governo hanno mostrato questo report, esagerandolo e spesso saltando alcune parti. Giusto per fare un esempio, cito direttamente dal report scaricato in italiano, nota 205: i rischi di influenza politica sono frutto della prassi ormai consolidata di riorganizzare i vertici della RAI basandosi sull'equilibrio dei poteri politici. Qua praticamente si va a dire che non è una cosa che fa soltanto il governo Meloni, ok? È una cosa ormai consolidata. Di conseguenza tutto il clamore mediatico creato da questi giornali, no, come dicevo prima, da questi giornalisti che escono sbattendo la porta, è un qualcosa che secondo me ha scosso l'Unione Europea, che tuttavia ci tiene, no, a dire che è un qualcosa di consolidato, quindi questo mancato pluralismo dei media. Oltretutto, riprendendo, no, abbiamo detto che avremmo parlato di grafici, perché secondo me si tratta di un report non fazioso ma che riporta qualche criticità, perché per l'appunto l'MPM, quindi il report annuale sul pluralismo dei media, stila dei grafici che io ho preso in tre date, che sono 2016, 2020, che in realtà appartiene al report del 2021, quindi l'anno successivo, e 2024. Ora, voi chiaramente non potete vederli, vengono dati quattro indicatori di rischio. In particolare nel 2016 si attesta un rischio di livello alto al 71% per quanto riguarda il controllo politico sui media. La stessa cosa si attesta, quindi un rischio attorno al 75%, sulla mancata indipendenza del PSM, che sta per Public Service Media, quindi il media di informazione del servizio pubblico. Questi dati addirittura si alzano durante il governo Conte. Troviamo un miglioramento nell'indipendenza dei media dalla politica, ma un aumento dell'indicatore di rischio dell'indipendenza del settore pubblico, che raggiunge l'83% del fattore di rischio, altissimo. Questi valori poi rientrano all'incirca nella media, mantenendo comunque sia, per quanto riguarda l'indipendenza politica dei media, che rimane media, rimane nella media, ora è un gioco di parole, comunque rimane di rischio medio durante praticamente tutto il corso di questi studi, si attesta attorno al 52%, quindi lieve peggioramento rispetto al governo Conte, ma per quanto riguarda l'indipendenza del settore pubblico troviamo attestato un calo praticamente del 12%, ritornando quindi a un 71%, perfettamente in linea con il 2016. Quindi ecco, secondo me l'errore è stato forse più che dell'Unione Europea, da parte di alcuni giornali italiani che hanno voluto gonfiare la notizia. Questo succede chiaramente sia a destra che a sinistra, non è un qualcosa che è avvenuto soltanto questa volta, le strumentalizzazioni in Italia purtroppo, ma anche nel mondo ci sono sempre.
Però io, guarda, ti ripeto, sia l'ultimo punto che ho detto, cioè vale a dire come mai quando è stato presentato il report dalla commissione nei confronti del governo, il governo ha detto non abbiamo altre prove, e poi soprattutto te hai il report, no, sotto mano, in fondo ci sono gli enti che la commissione ha sentito in ultima istanza con degli incontri in Italia e diciamo enti anche internazionali prima di pubblicare il report. Abbiamo appunto il primo l'Agicom, poi abbiamo in ordine, vedo, la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti, la Corte Costituzionale, però a parte queste istituzioni abbiamo l'Agenzia per l'Anticorruzione, oppure andando avanti vedo, che ne so, Free Press Unlimited, European Youth Forum, che è quello che gestisce anche i programmi di Erasmus, oppure il report internazionale sulla democrazia, cioè a dire, capisco i giornali e ho letto le note, ci sono anche Corriere della Sera, Repubblica e altri giornali, però nel senso ci sono anche diversi enti, ad esempio uno su tutti, il Parlamento, hanno sentito il Parlamento, e come mai non gli è stato detto niente se non avevano delle prove fattuali per dimostrare il contrario? È vero che prendendo i giornali si riesce a comunque vincere sempre una situazione che forse non corrisponde al vero, perché ci sono giornali che tendono da una parte, giornali che tendono dall'altra, ci sono anche giornali che raccontano però la verità. Però detto questo, una volta che ci si affida a istituzioni, associazioni terze, adesso mi capita sotto gli occhi, vedo Emergency, Libera, vedo Ministero della Giustizia, insomma associazioni terze e istituzioni, come mai non si riesce a ribaltare il disegno, allora mi chiedo.
Purtroppo il nostro tempo a disposizione per questo articolo è finito, quindi Lorenzo avrà modo di rifarsi, diciamo, sul prossimo. E adesso ascoltiamo la canzone di Ermal Meta, Finirà Bene.
Questo non è buio, sono solo gallerie. Questa pioggia unisce le tue lacrime e le mie. So che pure tu senti la voglia di scappare o di ritornare. Sai che soli al mondo non è facile restare, che una rivoluzione pure in due si può iniziare. Pensa quante volte ci facciamo anche del male, ma non ti preoccupare. Sembra l'unico rimedio. Le cicatrici sono le cerniere del passato, ma non ti preoccupare. Finirà bene.
Eccoci qua.
No.
Direi di dare la parola a Lorenzo, che lo vedo bello caldo e pronto per dibattere.
Io lo so perché.
Sappiamo tutti perché. E che cosa ci hai portato?
Ha tirato
qua?
Fuori il giornale, è finita.
Ha tirato fuori il giornale, in particolare l'articolo che tratta di blasfemia e diritti a tutti i costi. La Francia è il suicidio dell'Europa. Macron dice che quella andata in scena durante la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi è la vera Francia. Al tempo stesso alcuni organizzatori hanno detto che, attraverso quelle figure, si è voluto celebrare libertà e diritti. D'altra parte c'è chi sostiene che si sia affermato un concetto di libertà che non presuppone più alcuna responsabilità e che dà spazio ai diritti senza chiedere in cambio alcun dovere. Ecco qua la tematica di questo articolo. Lorenzo, sei pronto?
Prontissimo, veramente. Io ho letto questo articolo dal quotidiano di Sallusti e è stato amore a prima vista, perché io voglio sperare che la Francia non sia veramente una senna sporca di merda,
no,
e dei trans allestiti attorno a un tavolo con un puffo blu sopra che presentano le Olimpiadi. Ecco, queste Olimpiadi non mi sono piaciute. Partiamo da questo presupposto.
Ma
a partire.
Ma perché hai visto le. Che ne so. Non...
A partire dalla fiamma olimpica.
La cerimonia d'apertura delle Olimpiadi non ti è piaciuta?
No, no. Le Olimpiadi.
Alle Olimpiadi.
Tutto.
Abbiamo ottenuto anche delle vittorie. Insomma.
Vabbè, ci sono state delle vittorie, ci sono stati vari scandali come quello della pugile algerina. O pugile algerino, questo ancora è da accurare, perché pare che nessuno sia riuscito a capire, tra titoli di destra che lo etichettano come trans, titoli di sinistra che dicono che è intersessuale, titoli neutri che dicono no ma c'è l'anomalia non si capisce praticamente niente. Ecco, secondo me queste Olimpiadi hanno evidenziato varie criticità alle quali spero il COI metterà mano per le prossime. Comunque, parlando proprio ora dell'apertura delle Olimpiadi, partendo già dal fatto che non mi piace la fiamma olimpica, cioè ha la forma di questa specie di supposta. E
Lorenzo,
devo dire,
è bello teso oggi.
Già la fiamma olimpica, ecco, è tutto un programma. L'apertura, io non ho potuto vederla live e la mia televisione deve ringraziare perché avrei potuto tirare il telecomando. Vedo, la prima cosa che mi capita nella home page di Instagram è un post di Matteo Salvini, che vabbè, tralasciamo, dove vedo, no, questa tavolata, sì, che si scoprirà poi essere degli dei, ma nel quale io vedevo semplicemente una ragazza molto in carne al centro, circondata da individui di dubbia tipologia.
Voi perché non vedete la faccia di Flavio, ma vi giuro che la faccia di Flavio parla da sola.
No, nel senso, per dire, però vabbè, dai.
E con sottoscritto rappresentazione blasfema dell'ultima cena. Ecco, devo dire, mi ha preso, mi si è fermato il cuore un attimo, ho sentito una lieve aritmia con la palpebra dell'occhio che batteva nervosa. Ho preso questo post e l'ho ripubblicato nelle storie abbastanza
velocemente.
Sì, sì, abbastanza velocemente. Salvo poi scoprire da Galatea Baglio, non mi ricordo, una scrittrice comunque, di una scrittrice comunque importante di storie dall'antichità, che per l'appunto dice: non so dove voi abbiate visto l'ultima cena, perché si trattava di Dionisio che festeggiava in mezzo agli dei. Ora, non capisco sinceramente come l'ideatore, no, della scena di apertura, di cui non mi ricordo il nome, comunque sicuramente un bravissimo sceneggiatore, abbia pensato che mettere un Dionisio barbuto tutto blu al centro di una tavola circondato da soggetti alquanto strani potesse rappresentare inclusività, ma soprattutto potesse rappresentare Dionisio che festeggia in mezzo agli dei. Quindi Flavio, io lo ti hai visto questa scena? Perché io non l'ho vista live, ho visto soltanto scene successive.
No, non l'ho vista live nemmeno io, ho seguito... Non guardo mai la procedura, come si chiama? La celebrazione dell'apertura delle Olimpiadi. Guardo sempre le Olimpiadi, infatti. Ma io infatti vorrei concentrarmi su questo, cioè vale a dire che le Olimpiadi sono una celebrazione sportiva. anzitutto. Quindi io capisco che può essere stata dubbia l'organizzazione dell'apertura, che ci siano state delle scelte dubbie, è inutile che io ti dica che ha causato scalpore, è inutile che io chiuda gli occhi e dica no, no, ma è tutto normale. Evidentemente vuol dire che dello scalpore c'è stato, però non è tanto questo il fatto. Secondo me il fatto è ci si deve domandare a questo punto dove cioè che cos'è che ha destato scalpore, cioè il fatto che non si riconoscesse che quadro era, o che
io ho la mia teoria. Io da cristiano ho la mia teoria,
ecco,
ed è il fatto
e qua infatti volevo arrivare, cioè a dire la religione cattolica ne esce offesa da questo, sì. Esatto.
Io ora, personalmente, sapendo che poi si trattava di un quadro degli dèi, non mi sono sentito offeso. Però devo dire che soprattutto nell'ultimo periodo, no, dove magari c'è una Francia più progressista, l'associazione dei vescovi francesi, ma anche noi in Italia, stiamo forse esagerando un po' le cose, ecco. E sicuramente se si fosse trattato di un'ultima cena mi sarei sentito offeso proprio a prescindere, perché era una rappresentazione davvero indecente di un'ultima cena con Gesù rappresentato da questa signora,
ecco.
Non vorrei misgenderare, e lì sarebbe stato forse un po' esagerato, un po' too much.
Però, quello che io ci ho ragionato su questa cosa della religione cristiana, cioè vale a dire, partendo dal presupposto che non va bene, cioè nel senso, ok, va bene, bisogna essere inclusivi, bisogna essere rispettosi di tutte le parti, però il fatto è, perché ad un certo punto si va ad attaccare un determinato bersaglio, vale a dire, ripeto, premetto, il risultato è sbagliato, perché di fatto tu ne esci escludendo una religione, di fatto, però attaccare un determinato modo di pensare non è attaccare soltanto una religione, è attaccare anche un sistema, no? Vale a dire, l'ultima cena, ora partendo dal presupposto magari quella è davvero l'ultima cena, hanno voluto cercare un'altra rappresentazione, va bene, accettiamo questa teoria, però si tratta semplicemente di dire lo possiamo fare anche noi, vale a dire tentiamo di replicare la cosa per far vedere come se fosse magari replicata oggi verrebbe fuori questo, capito? Vale a dire, nel senso, il metodo è sbagliato, il risultato è sbagliato, la premessa però secondo me, vale a dire, quella di tentare di trasportare quelle rappresentazioni su un altro piano, vale a dire quello odierno, poteva essere valida, soltanto che ne è uscita una, come dire, presa in giro, comunque sia, senza, è stata interpretata così nei confronti della religione cattolica, e cioè sbagliato, nel senso che nessuno si dovrebbe sentire offeso dalla celebrazione d'apertura delle Olimpiadi. C'è da dire però che una volta che hanno chiarito qual è stata anche la rappresentazione, hanno capito che comunque sia aveva fatto scandalo, avevano chiesto scusa. Dire, però io non vorrei, detto questo, quindi siamo d'accordo sul fatto, ok, attenzione ragazzi, perché ci sono anche i cattolici, nel senso non possiamo non tenerne conto, cattolici hanno rispetto degli altri, gli altri hanno rispetto dei cattolici, però io non vorrei che la celebrazione dell'apertura sia stata presa di mira proprio perché non vada bene il progressismo.
Ecco, proprio questo su cui volevo mettere l'accento. Personalmente,
cioè, il progressismo può andare bene, no? Nel senso,
personalmente non mi piace quando da parte di associazioni cattoliche si vuole cercare un continuo metter bocca sul progressismo altrui. Ecco, sì, è giusto esprimersi, è giusto l'evangelizzazione, ce lo ricorda Papa Francesco, però questa deve sempre andare, no, di pari passo con il progresso. Sì. Cioè, noi non possiamo permetterci, noi come cristiani, di mettere un fermo. Noi possiamo dare dei paletti etici. Poi, chiaramente, se una nazione, in accordo con la scienza, perché la scienza chiaramente spesso, purtroppo, va in contrasto con l'etica, sì, vedi grandi temi come l'aborto, l'eutanasia, ecco, noi però da cristiani non ci possiamo sentire in diritto di mettere dei paletti, di fermare, di opporci. Possiamo opporci in una cosiddetta resistenza passiva, no? Sì. Possiamo fare informazione, però ecco, arrivare a proibire manifestazioni come questa sicuramente non va bene. Poi è chiaro che il rispetto scaturisce dal rispetto, quindi io rispetto te nella misura in cui tu rispetti me.
No, certo, però appunto mi fa piacere quello che hai detto adesso, cioè vale a dire, attenzione ragazzi, noi possiamo dire, dici, oh, in qualità di, te lo dico, di destra, possiamo dire a me non va bene questa rappresentazione perché io personalmente credo, però è giustissimo quello che hai detto adesso, vale a dire, io riconosco il tuo diritto di farlo perché si tratta della, della tua rappresentazione d'opinione. Poi da qui scaturisce tutto il discorso che dicevi adesso, da, da rispetto scaturisce rispetto e quindi diventa un discorso di metodo. Vedo l'Emma che ci guarda.
Sì, sto guardando
perentorio.
Vedo che comunque ci sarebbe ancora da parlare, ma purtroppo devo interrompervi e
se,
direi di...
Se riusciremo riprenderemo forse prossima volta, dai.
E direi di placare un po' gli animi con un'altra canzone, AJR, Inerzia.
I've worn the same skinny jeans since I was 15. It's probably nothing, inertia. My friends say they're quitting this week to chase down their dreams. They're probably bluffing, but don't you like it bigger, better, but you do what you can? Don't you like a little better when you don't understand? I was gonna save the planet, but today I got plans. I guess this is just what I am. Amen.
Object in motion, I've lost all emotion. My two legs are broken, but look at me dance. An object in motion, don't ask where I'm going, 'cause where I am going is right where I am.
Said you'd break up with her, but she met your family, and dating's the worst, yeah, inertia. Now you're not in love anymore, but you'll stick it out for like 20 years more. Saying, oh, don't you like it bigger, better, but you do what you can. Don't you like a little better when you don't understand? I was gonna save the planet, but today I got plans. I guess this is just what I am. I'm an object in motion, I've lost all emotion. My two legs are broken, but look at me dance. An object in motion, don't ask where I'm going, 'cause where I am going is right where I am.
Tanto poi dico così esordisce. A sinistra c'è voglia di unità. Conte torna all'ovile. A sinistra dilaga la febbre unitaria, un'epidemia che non si vedeva da quasi 20 anni, dai tempi di Romano Prodi e della sua sfortunata unione, anno di grazia 2006. Così esordisce l'articolo presentato oggi dell'Unità, che ci ha portato qui in studio Flavio. Conte sembra aver messo la sordina ad ogni polemica, anche a quella della guerra in Ucraina, mentre tra Elly e Matteo Renzi sembra essere scattata la scintilla. Si parla dell'impatto del miracolo francese che risulta non essere trascurabile, ma a spiegare l'improvvisa passione unitaria valgono più i rapporti di forza registrati dalle elezioni europee e amministrative. Flavio, che cosa ci puoi dire?
Allora, di fatto questo è un commento dell'Unità e a proposito delle politiche del campo largo. Ora, ci sono state le elezioni in Francia e va bene, ok, ci può essere una spinta europea, però la situazione francese è completamente diversa da quella italiana, vale a dire ci sono rapporti di, è vero, rapporti di forza differenti, ma ci sono anche idee differenti, vale a dire il Fronte Popolare possiede al suo interno anticapitalisti, socialisti, comunisti, socialdemocratici e anche verdi. E il campo largo ha un, come dire, una sfaccettatura forse più differente dal punto di vista della storia pregressa dei vari partiti, ma comunque sia, diciamo, è più in linea. Non ci sono ad esempio gli anticapitalisti all'interno del Fronte Largo, quantomeno bisogna aspettare che vengano determinate le nuove politiche nei prossimi anni, nel futuro anche più a lunga gittata. Ora, come abbiamo scritto qui, insomma è un'occasione per fare pubblicità, in un articolo sul Fatto Quotidiano, io, Gaia Gori e Francesco Saverio Zucchini qualche tempo fa, bisogna fare un pensiero lungo, bisogna comunque sia dettare le regole che vadano su un programma comune e soprattutto che non siano ferme alle prossime elezioni, sennò altrimenti siamo K40. L'articolo mette in luce dei rapporti di forza del centro-sinistra che sono conflittuali di fatto, vale a dire non esiste un centro, vale a dire Renzi e Calenda non hanno le forze per costituire un centro, secondo me invece sono a pieno titolo il centro perché è impossibile ricostituire, sì ci sono i moderati di Forza Italia, però nel senso lì è un altro tipo di centro, un'altra tradizione, il centro c'è, è una nuova idea di centro e quella sicuramente secondo me sarà quella che farà strada, è impossibile ricostituire una democrazia cristiana secondo me. Dal punto di vista del centro-sinistra è vero, sono rapporti conflittuali con il 5 Stelle che sono dettati da rapporti di forza, però perché allora si mette in primo piano i rapporti di forza? Perché non c'è un piano comune, vale a dire non sappiamo in che direzione deve andare questa futura alleanza, questo campo largo. Allora la mia discussione, la discussione che voglio proporre è vero, il centro-sinistra è un campo minato, si rischia di fare degli errori una volta mossi, però questo è dovuto al fatto che serve una sorta di atto di fondazione, una sorta di programma comune se vogliamo, non per forza in ottica di alcune elezioni, ma in ottica di capire che idea bisogna avere per il futuro. Quindi una lunga gittata significa che tipo di società vogliamo per il domani da parte del centro-sinistra.
Una risposta rapida di Lorenzo.
Risponderò in maniera rapidissima dicendo che questo campo largo sta già fallendo prima di iniziare. Nel senso, leggevo questa mattina su Libero un articolo che forse porteremo prossimamente, un articolo di attualità, no? Del Movimento 5 Stelle che già mette dei paletti proibendo di fatto a Renzi, a Italia Viva, di entrare nel campo largo. Ma questo mi sembra ovvio, no? Se non altro Renzi dice che proprio il crollo del governo Conte è stato il suo capolavoro. Quindi presentarsi a delle nazionali, a delle elezioni nazionali con un'alleanza con Italia Viva è una presa in giro per gli elettori chiaramente del Movimento 5 Stelle. E quindi adesso stanno facendo tutti i conti, no, ma se ci mettiamo con lui prendiamo un punto ma ne perdiamo due, e intanto di là c'è Elly, no, la grande sognatrice che cerca di raccordare un po' le parti. Ma fatto sta che è difficile, no, mettere insieme il partito del Job Act, il PD di Elly Schlein, che fino a 2 anni fa tifava per l'autonomia differenziata insieme a Bonaccini e ora invece magicamente con il governo Meloni questa non va più bene, con magari un'alleanza verdi-sinistra che invece è molto più orientata a sinistra.
Rapida proprio risposta, secondo me i rapporti di forza sussistono nel momento in cui non si ha un'idea chiara di futuro. Secondo me il Partito Democratico può avere tanti difetti, ma questo merito ce l'ha, cioè vale a dire il fatto che si può sognare, sì effettivamente si può essere sognatori, però si è sognatori nel momento in cui si vuole stabilire una strada, altrimenti rimane soltanto una partita a scacchi.
E adesso direi di salutarci con l'ultima canzone, The Neighborhood, Sweeter Weather.
Start your race the minute that my left hand meets your waist, and then I watch your face, put my finger on your tongue cause you love the taste, yeah. These hearts adore everyone the other beats hardest for. Inside this place is warm. That's
side to side support.